Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Francesco De Nobili di Hoepli ci parla di digital marketing integrato, portandoci alla scoperta degli strumenti attualmente a disposizione per utilizzare al meglio il tempo. Buon ascolto.
Intanto vi ringrazio di essere qua numerosi per aver scelto questo workshop. E partiamo subito, visto che gli argomenti saranno tanti. Allora, intanto il titolo: più clienti in meno tempo, la soluzione del digital marketing integrato. Vedremo insieme in questi 50 minuti che cosa significa realmente digital marketing integrato, che cos'è questa parola, cosa nasconde e soprattutto perché può esservi utile per qualsiasi tipologia di attività. Attività sia imprenditoriale ovviamente, che anche eventualmente per il personal branding, che per chi appunto deve promuovere la comunicazione o il marketing ovviamente aziendale. Allora, intanto ci presentiamo, piacere di conoscervi, Francesco De Nobili, insegno all'Università di Bologna strategie di web marketing, ma soprattutto lavoro un po' come digital marketing strategist. Faccio attività di formazione e ricerca proprio nell'ambito del digital marketing. Dal 2011 poi sono fondatore di questo sito che è diventato ormai storico, Comunicazione Lavoro, con cui cerchiamo di educare alle nuove professioni digitali e quindi creiamo dei corsi proprio per fare formazione sul digitale per chi sta cercando lavoro e per chi lo vuole migliorare, e dove ogni giorno pubblichiamo annunci di lavoro dedicati proprio a questi argomenti, quindi argomenti delle professioni digitali, dalla comunicazione al giornalismo al marketing. E sono autore di questi due libri che vedete anche qua davanti, Strategie di Content Marketing e SEO Google, giunto ormai alla terza edizione. Qual è soprattutto la mia attività? Non vi voglio annoiare, ma ovviamente ho lasciato tutti i riferimenti anche per contattarmi, LinkedIn, mail e Twitter con l'account De Nobili. Questa è un po' la mia attività degli ultimi ormai 2 anni, cioè cercare di creare una sorta di osservatorio del digital marketing. Ho una serie di aziende partner con cui collaboro, dove insieme lavoriamo per cercare di capire quali sono i trend del digital marketing ovviamente. Cerchiamo di fare anche ricerca e innovazione, per cui troviamo praticamente lo spazio in tutti i diversi settori per capire come sta evolvendo appunto tutte le attività di digital marketing, e ovviamente in questo modo posso poi portarle ai diversi eventi e diversi corsi di formazione che faccio anche in azienda, proprio per fare un po' da divulgatore scientifico. Ultimamente molte aziende mi stanno chiamando proprio con questa etichetta: cercare di spiegare alle aziende il potenziale del digital marketing. E dall'altra parte, visto che collaboro anche con diverse aziende, tra cui una partner di Google, insieme lavorare proprio a dei progetti che poi riporto nei diversi libri, come abbiamo visto negli eventi. Questo è per far capire qual è un po' la fotografia. Nel appunto osservatorio del digital marketing abbiamo diverse tipologie di aziende in diversi settori, dalla finanza al mondo retail, al mondo local, quindi dove c'è anche il turismo, tanto ovviamente chi vende direttamente in e-commerce, il mondo food, che è uno dei settori sicuramente più in evoluzione in questo momento perché ha delle grandi potenzialità soprattutto per l'estero. Ma la grandezza, come vedete, delle aziende: c'è una spa, c'è una piccola media impresa, aziende multinazionali. Sono diverse le grandezze delle aziende. In realtà il metodo del digital marketing, diciamolo, integrato è un metodo di lavoro, è un approccio che può essere portato anche ad aziende più piccole. Non necessariamente va fatto per forza per budget altissimi. Certo, funziona molto di più, è logico, con la potenza di fuoco che può avere una multinazionale, ma può essere poi portato anche nella piccola e media impresa. Si parte di dati, partiamo dai dati, tanto per avere un minimo di excursus statistico. Questo è l'andamento del mercato digitale in Italia, c'è una crescita che è praticamente ormai esponenziale, quindi siamo in una fase ormai dove le aziende hanno capito l'importanza del digitale. È importante, ci devo essere, siamo in questo momento direi in questa fase in Italia, ci devo essere, poi da qui a capirne esattamente l'importanza e capire come sfruttarlo completamente, diciamo che abbiamo una bella fetta di pubblico diverso, c'è chi ha capito, c'è chi ha iniziato da prima, c'è chi integrerà, c'è chi invece ancora fa fatica a capire, per cui si accontenta solo della sua presenza. Altro esempio, il mondo, i dati dei consumatori sono cambiati, sono praticamente ormai completamente tecnologici. Non dobbiamo dimenticarci però, quando parliamo di digital, che la tecnologia è un mezzo che aiuta appunto alla vendita, non deve essere un qualcosa che obbliga esclusivamente a pensare alla vendita solo digitale. Questo lo dico perché i veri casi di successo, anche ad esempio cito il mondo del retail, sono proprio quelli dove andiamo ad unire il digitale con quello che viene chiamato offline, cioè con i negozi fisici. E anche argomenti come questi, quindi anche la divulgazione stessa, se vogliamo, trova il suo massimo quando c'è poi il rapporto reale con le persone. Non dimentichiamoci sempre di mettere al centro, in ogni strategia di digital marketing, anche se dovete vendere dei prodotti esclusivamente digitali, il rapporto che avete con i consumatori, con i clienti o con eventuali fornitori, perché lo vedremo dopo, rimane proprio questo l'aspetto centrale. Abbiamo degli strumenti, se vogliamo anche freddi, ma dietro a questo strumento freddo dobbiamo far venire fuori un vero e proprio rapporto, che dopo vedremo è un rapporto di fiducia. Ma è davvero così in Italia la situazione, come abbiamo visto prima? Questa è una slide che potrebbe fare un po' pensare. Il modo con cui l'Italia, ad esempio, pensa di gestire il turismo. Succedono cose di questo tipo. Questo è marketing territoriale, secondo qualcuno. Qualcuno che ha scritto le indicazioni Duomo, ovviamente, in questo caso su un muro. La situazione è un po' così però in Italia, è vero. E non c'entra, ripeto, la grandezza dell'azienda. Si parte dalla piccola e media impresa, si arriva fino alla multinazionale. L'approccio spesso è quello di dire ok, ci devo essere in qualche modo e metto una pezza, come in questo caso. Perché questo? Perché ci troviamo di fronte a uno smarrimento. Allora, pensiamoci bene, big data, industria 4.0, web, social, digital, smartphone, siamo subissati da informazioni. Questo è il modo con cui una persona, magari un imprenditore, si trova davanti a dover tracciare una linea magari aziendale per i prossimi anni con un qualcosa che evolve in continuazione. Per cui la risorsa tempo in questo caso è una risorsa veramente preziosa. Riuscire a comprendere realmente come capire questo mondo complesso è qualcosa di unico oggi, è un qualcosa che ha un valore inestimabile, anche questo ha un valore di tempo, perché riuscire a comprenderlo significa poi risparmiare tempo dopo, e come vedremo in realtà significa risparmiare anche investimenti in denaro. Se andiamo a guardare, per chi fa magari già campagne AdWords o per chi ha da tempo ormai fatto pubblicità anche attraverso i social, i costi nelle campagne si stanno alzando, perché ovviamente sempre più persone, sempre più aziende entrano in competizione, e questo significa anche che quello che oggi costa 10 domani può costare 30, 40, 50. Quindi in un momento di grande cambiamento, di rivoluzione, appunto quarta rivoluzione industriale, rivoluzione digitale, chiamiamola come vogliamo, è veramente difficile trovare un approccio che sia chiaro e che dia una strada reale appunto sul come muoversi per i prossimi anni anche, ma soprattutto come muoversi subito, come l'esempio prima che abbiamo visto del Duomo. Ci vuole un qualche cosa che faccia immediatamente entrare in gioco. Uno dei grandi problemi che ho riscontrato è la mancanza di tempo. No? Il tempo è la risorsa più importante che abbiamo. E da lì, bene o male, si parte tutti pari, no? Ognuno vive 24 ore, non so se qualcuno ne vive di più o di meno. Poi, vabbè, poi si sceglie se dormire o no, però bene o male quella è. Quindi a me capita veramente certe volte di entrare dentro aziende che mi dicono: ma io sul digital marketing non ho tempo, cioè noi dobbiamo stare dietro a lavorare e quindi sì, non ho tempo. Cioè, il tempo che valore ha? Qual è per loro la cioè il percepito di questa attività? È qua che inizia a diventare fondamentale l'approccio. Cioè, pensiamo veramente che, ad esempio, andare a organizzare, siamo in una fiera bellissima, quindi non posso dire mica niente, però certe volte ci sono degli investimenti che vengono fatti per fiere dove il ritorno magari è veramente minimo e c'è un lavoro dietro di tante ore. Si fanno magari investimenti sul registrare della pubblicità che andrà poi in radio con cifre importanti e non sappiamo che ritorno ha avuto quella cosa lì, o la cartellonistica, altra cosa che ancora oggi, che bello, si sono abbassati i prezzi, chissà com'è, degli autobus. Mi è capitato l'altro giorno con un'azienda: ma noi adesso che i prezzi della pubblicità sugli autobus sono così bassi, noi facciamo pubblicità sugli autobus. E quanto avete venduto da quello? Non lo sappiamo, certo, perché non lo riusciamo a tracciare. Noi invece oggi abbiamo una grande possibilità, quella di tracciare qualsiasi cosa. Inoltre è anche un po' colpa nostra, dico nostra, dei colleghi che lavorano su questi argomenti magari da tempo, magari hanno anche delle conoscenze magari più tecniche, perché certe volte parliamo dei linguaggi diversi, cioè dobbiamo parlare lo stesso linguaggio dell'azienda con cui parliamo, di quel settore, dobbiamo capire le esigenze, non possiamo entrare in un'azienda e parlare di KPI o di, che ne so, CTR, questi acronimi che dicono poco, dicono niente. E questo sto notando che è una cosa veramente che aiuta, cioè riuscire a spiegare bene e soprattutto dividendo i vari passaggi a chi vuole capire questo mondo e realmente poi ha delle opportunità enormi, ma in qualche modo va aiutato a comprenderlo, perché altrimenti non riusciamo realmente a portare poi dei risultati neanche a loro. Quindi, spesso mi capita questo, una grande paura dei dati. Abbiamo oggi appunto Big Data, Web e Social Analytics, quest'altra parolaccia, Search Intent. Chi è che conosce questa parola? Alzate la mano. Guarda un po'. Cosa significa? Vuol dire studiare gli intenti di ricerca delle persone attraverso dei tool, dei software che vanno ad analizzare come le persone fanno queste ricerche su Google e quante volte fanno queste ricerche su Google, ovviamente. E poi abbiamo questi small data. Small data ce li abbiamo? Qualcuno li conosce? Ok, beh, guarda mo che bello. Quindi andiamo un po' ad analizzare meglio cosa sono questi small data. Allora, diciamo che gli small data sono un pochettino quella cosa che vi fa diventare detective nel quotidiano. È praticamente l'analisi, viene chiamata small data mining, di tutte quelle particolari che non riusciamo magari a carpire dall'analisi dei big data, dall'analisi anche web, dall'analisi social, che ci permettono di comprendere meglio determinati processi. Ad esempio, in questo caso, un fatto gravissimo, una Nutella spiaccicata per terra. Cosa significa nella realtà? Significa che noi, in qualche modo, attraverso un'analisi con gli small data, riusciamo a capire perché è successo quel qualcosa. Vi faccio un esempio concreto, così entriamo nel dettaglio. Small data vanno integrati sempre con i big data. Come funziona? Big data sappiamo che sono appunto dei dati vasti che dobbiamo in qualche modo riuscire a comprendere al meglio, quindi va fatto un'analisi, va fatto un filtro in qualche modo. Per fare un filtro di questo, però, nella maggior parte dei casi può succedere che io riesco a comprendere che c'è un trend, magari ho una diminuzione magari di vendite, magari in un certo anche con una certa localizzazione, ma non sempre attraverso i big data riesco a capire perché avviene questa cosa. In alcuni casi sì, in altri casi no. Allora, cosa significa small data? Significa stare attenti ai particolari. Attraverso, ad esempio, le interviste con le persone che sono magari legate proprio a quell'argomento, attraverso magari l'attenzione dei particolari che possono darci dei risultati praticamente immediati rispetto a quello che stiamo cercando. Un caso concreto, appunto, vi dicevo prima, una banca americana che attraverso un'analisi di big data scopre che la maggior parte dei clienti che una buona parte dei clienti che arrivava da uno stato particolare, in quel caso lo Wisconsin, stava in qualche modo facendo delle operazioni strane sui conti. Alcuni chiudevano dei fondi di investimento, altri proprio chiedevano la chiusura del conto. Quindi l'azienda dice: cavolo, questa banca, ma cosa sta succedendo? Facciamo un'analisi, cerchiamo di capire il percepito, magari è un problema di qualità dei nostri servizi, magari siamo arretrati tecnologicamente, l'avevano provato un po' tutte, ma non riuscivano a comprendere come mai proprio tra l'altro in quello stato particolare. E qui entrano in gioco gli small data, cioè cosa è successo? Chi voleva fare un'analisi appunto di small data mining cosa ha fatto? Ha cercato di capire i particolari, che cosa significa? Hanno chiamato le persone, in questo caso i clienti, che stavano chiudendo i conti direttamente dentro la filiale, diciamo, e hanno chiesto praticamente delle informazioni. Chi aveva gestito questa attività aveva detto: allora, per lavorare bene con gli small data bisogna indagare. È un qualcosa che arriva anche dall'etnografia, cioè significa andare a fare delle domande particolari alle persone, spesso che sono legate magari all'ambiente di vita. In questo caso, ad esempio, cosa è stato fatto? Non andare a chiedere direttamente perché hai voluto chiudere il conto. Andate a parlare con i clienti e iniziate a chiedere, oppure alla fine dell'incontro, come va con la vita lavorativa, come va con la vita familiare. E cerchiamo di capire se da questa cosa arrivano dei dettagli che ci possono essere utili. Arrivavano le persone, c'è chi direttamente chiedeva come stai, tutto bene, sì, lavorativamente tutto bene, poi gli faceva un po' di presentazione magari dei nuovi prodotti, dei nuovi fondi, e poi alla fine, allora cercava con delle domande: sarà contenta tua moglie allora che, non so, vuoi aprire un altro fondo? Oppure, allora come va la vita lavorativa, la vita di famiglia? E veniva fuori da tutte le volte una cosa di questo tipo: sai, purtroppo stiamo divorziando. 1, 2, 3, 4, 5. Veniva fuori sia all'inizio che alla fine che c'era questo piccolo dettaglio. Piccolo, nel loro caso, voleva dire il 15% di chiusura dei conti dal Wisconsin. Perché questo? Tra l'altro, legato poi, si è scoperto, al fatto che in Wisconsin avevano da poco praticamente dato via a una legge, approvato una legge che in qualche modo velocizzava molto di più proprio le separazioni, quindi il divorzio, e evidentemente per alcuni di questi era stato il momento giusto per dividere i conti, chiudere gli investimenti appunto, ma il motivo non si arrivava a capirlo dai big data, bisognava fare un'analisi appunto di small data. Nella vita di tutti i giorni come lo potete usare questo? Ascoltando, stando sempre attenti durante gli incontri di lavoro con i clienti, con i fornitori, ai dettagli. Sembra una cosa così, ma inizierete a cambiare probabilmente modo piano piano, sforzandovi e cercando magari di essere voi dei detective, cioè di capire con delle domande che possono essere ovviamente non solo legate alla vita personale, magari anche a come funzionano certe dinamiche aziendali, per comprendere meglio questi piccoli dati, small data, che però riescono a farci leggere meglio anche la moltitudine dei big data. E poi c'è il search intent, l'abbiamo detto. Search intent che cos'è? È l'analisi di come le persone effettuano determinate ricerche, ovviamente sui motori di ricerca, Google in primis. Ma non è un'analisi che finisce con la SEO. Io appunto ho scritto il libro SEO Google, vi dovrei dire: search intent serve per fare la SEO, per essere posizionato nel miglior modo possibile nelle SERP di Google. In realtà oggi la search intent sta diventando una vera e propria attività di business intelligence, e vi spiego perché. Partiamo da, questo è un esempio, celiachia. Ovviamente utilizziamo un tool, in questo caso professionale, per fare questa analisi. Si parte quindi da una macroanalisi iniziale. Io ad esempio in questo caso ero un progetto dove vendevamo dei prodotti alimentari dedicati al gluten free, quindi comunque nell'idea dell'azienda c'era il nostro target sono quelli che hanno la celiachia. Quindi partiamo da qua, prima analisi, come le persone, vedete questa ruota, è un esempio, è una macroanalisi iniziale, vanno a cercare delle parole e quindi dei bisogni spesso legati appunto alla parola celiachia. E da qui abbiamo scoperto un mondo, perché andando a studiare sempre di più nel dettaglio le cose è venuto fuori che intanto le persone ovviamente cercano in maniera differente, non tutti hanno lo stesso livello di informazione intanto, e quindi hanno una sorta di percorso informativo. Noi stiamo ormai mescolando anche la psicologia cognitiva proprio alla search intent nei vari progetti, perché questa cosa ci aiuta a comprendere meglio la tipologia di richiesta. Quindi in questo caso cosa succedeva? Celiachia, bene. La maggior parte di persone cercava i sintomi della celiachia, cercava i test per capire se aveva la celiachia oppure no. Dopodiché abbiamo scoperto, e quindi già questa è una cosa importantissima, perché significa che tu devi creare dei contenuti che in qualche modo diano informazioni proprio su questo problema, su questo bisogno. Poi abbiamo scoperto che, andando sempre più nel dettaglio, molte persone pensavano di avere la celiachia, non facevano neanche i test, ma intanto compravano gluten free per sicurezza. Quindi si apre un mondo per quell'azienda, perché ovviamente quel target lì non era mai stato considerato. Per loro esisteva solo il mondo di chi aveva la celiachia. Poi, andando più avanti, scopriamo che ci sono delle informazioni che le mamme cercano per i figli, perché pensano che il figlio abbia la celiachia, e anche lì, senza magari fare dei test, fanno mangiare direttamente gluten free. E poi abbiamo scoperto che molte persone, ad esempio, hanno bisogno di avere delle informazioni su ricette gluten free, perché magari qualcuno ha amici celiaci a cena e quindi vuole avere delle informazioni di questo tipo. Questo è solo un esempio che ci ha aiutato ad esempio a creare quella che viene chiamata una content strategy, cioè una strategia di contenuti informativi per andare a intercettare i diversi target che sono venuti fuori però da qua. Un altro esempio di search intent che è molto interessante è quello di capire anche in che modo le persone cercano i nostri prodotti. Ci è capitato con una grande azienda che aveva un prodotto con delle caratteristiche particolari. Loro scrivevano nell'analisi questo prodotto, veniva distribuito nella grande distribuzione, un prodotto alimentare, e a un certo punto ci siamo resi conto che erano aumentate tantissimo le ricerche che associavano la tipologia di prodotto a Lidl o Eurospin, per citare due hard discount. Cioè le persone cercavano il loro prodotto, non il marchio ovviamente, ma la tipologia, e lo associavano a un hard discount. Stiamo parlando di digital marketing, no? In realtà questa cosa va assolutamente collegata poi alla produttività dell'azienda. Cosa voleva dire? Che bisogno latente c'era, che probabilmente quel prodotto lì da qualcuno veniva considerato un po' troppo caro e allora lo andava a cercare nell'hard discount. Questo cosa significa? Che oggi la search intent ci aiuta proprio a comprendere realmente i business futuri possibili, quelli presenti e le reali opportunità che magari ci stiamo perdendo. In quel caso lì l'azienda è stata veloce, noi l'abbiamo segnalato subito, dopo qualche mese è partita una linea diversa, con un marchio diverso, ovviamente distribuita anche negli hard discount. Il prodotto era lo stesso, c'era stata questa esigenza e loro lo hanno capito. Quindi per quello che ormai il ponte tra digital marketing e digital transformation è un qualcosa che è un continuum, cioè da queste cose noi andiamo anche a modificare delle azioni produttive, dei posizionamenti, e perché no, in certi casi andiamo a farlo anche nelle diverse città, perché capiamo anche delle correlazioni che sono legate magari all'impatto demografico. Il problema l'abbiamo visto qual è? ottimizzare tutto questo, però, perché big data, abbiamo detto, è un qualcosa che fa paura. Certe volte ci fa tanta paura che ci stiamo lontani, ma in realtà big data non è altro che analizzare ad esempio le web analytics, analizzare i social analytics, quindi ad esempio Facebook Insight, tutti i dati che possono essere utili dai nostri social. E il problema è che la paura è, sono talmente tanti dati, come faccio a starci dietro? Allora, quello che stiamo cercando un pochettino di portare avanti con il discorso del digital marketing integrato è ottimizzare proprio sia la gestione dell'analisi, e la search intent in parte è questo, che anche la gestione delle azioni. Perché tu non è che ti devi inventare un piano editoriale, no? Si fa tanto parlare oggi appunto di content marketing, quindi le aziende hanno capito che i contenuti, soprattutto quelli informativi, stanno sostituendo completamente il puro contenuto pubblicitario. Oggi io non voglio promuovere qualche cosa su Facebook, ad esempio, perché le persone su Facebook vogliono altro, si stanno distraendo. Tu vai a interrompere un flusso, diciamo, di relax, e non puoi fare una campagna anche di Facebook advertising vendendo e basta. Devi attirare l'attenzione con qualcosa di realmente utile, devi attirare l'attenzione con qualcosa che faccia emozionare, che colpisca in qualche modo il tuo pubblico. Questo quindi significa comprendere come non può esserci più qualcosa di improvvisato, ma deve essere fatto tutto misurando le cose, creando poi delle attività di un certo tipo che anch'esse devono essere misurate. Noi generalmente nei progetti di digital marketing integrato ci piace partire con delle cose che si chiamano starter kick, cioè calcio d'inizio in ogni tipo di attività. Un micro obiettivo, perché tanto tutti noi, tutti voi, cosa volete? Vendere di più, guadagnare di più, tanto siamo sempre lì, no? Alla fine tutto bello, bla bla bla, sì, ma il fatturato è aumentato grazie a questa attività? È quello che fa la differenza poi, no? Allora, la cosa migliore non è dire voglio vendere di più, certo, sicuramente, ma l'unico modo reale per misurare le cose è facciamo un obiettivo micro, medio, lo andiamo a verificare 3, 6 mesi, 12 mesi, in modo che capiamo se come ci stiamo muovendo funziona. È un obiettivo specifico, quindi si fa sì un'analisi di search intent specifica per quel tipo di prodotto e si cerca poi di fare delle analisi legate a quel tipo di prodotto. Allora qui sì che si ottimizza, perché se io partissi subito nel vendere di più tutto, nell'analizzare tutto, allora sì che perdiamo tutti tempo, lo perdiamo noi che dobbiamo magari creare questa attività, e lo perde ovviamente l'azienda che dall'altra parte deve fare degli investimenti e magari non vede i risultati, perché comunque non arrivano subito, a meno che non si lavori in questo modo, appunto. Vediamo cosa significa quindi esattamente, visto che ne stiamo parlando, un approccio di digital marketing integrato. Significa che non esiste più ho un amico che fa il sito, ho un'azienda che conosco che fanno il sito, fanno comunicazione, loro ci fanno il sito, però ho un'altra azienda che fa social e quindi facciamo così, per la parte del sito la diamo a loro, per la parte del social la diamo agli altri, poi ho qualcuno che sa scrivere bene, c'ho un giornalista che adesso non scrive più per il giornale, è bravissimo, e allora gli faccio fare i contenuti e pago anche quello. Poi abbiamo tutta una parte legata a quelli che tengono magari i database dell'azienda, che fanno l'analisi di business intelligence più complesse, e li tengo di là. Loro sono gestiti da un'azienda esterna. Questo è un caso, sto parlando, tipico. Cioè, oggi le aziende per forza di cose si strutturano, diciamo, a macchia di leopardo, anche con queste attività, perché magari sono state colpite da una cosa e quindi si appoggiano a fare un sito web in un modo, magari per gli eventi si appoggiano a un'altra cosa, per cui li fa la grafica, magari per il cartaceo. Poi viene fuori che la stessa grafica serve per il digitale e vabbè, allora facciamo un accrocchio in qualche modo. Oggi, purtroppo, o per fortuna, la situazione sta cambiando, sta evolvendo. O ragioniamo in modo integrato così, o facciamo veramente fatica a starci dietro. ma anche economicamente, perché dividere i vari costi, ad esempio, a pezzettini, alla fine ci costa di più. Quindi cerchiamo di capire un po' cosa significa realmente. Significa integrare tutte le attività legate al digital marketing, partendo dall'analisi, come abbiamo visto, avendo un punto centrale anche, in molti casi, che in questo caso è il CRM. CRM, strumento di Customer Relationship Management. Che cosa ci serve? Ci serve per avere in un unico punto tutti i contatti che abbiamo, eventuali clienti, eventuali prospect, e gestirli tutti lì. Qualsiasi persona in qualche modo che ha a che fare con l'azienda viene tracciata da questo software CRM. Ha pagato? No. È un fornitore? È un potenziale cliente perché magari si è iscritto a un evento? Eccetera, eccetera. Li dobbiamo tenere tutti qua, perché questi qui ci servono per tutte queste attività. Partiamo dal sito, ovviamente. Mobile first, spero che ormai l'abbiamo imparato. Cioè, non faccio più il sito che lo creo da desktop per farlo vedere dallo smartphone. Lo devo creare da qua. Cioè, oggi i numeri ci dicono che la maggior parte di persone parte da qui. E quindi io devo andare incontro alla maggior parte di persone. Quindi parto da qua e poi lo faccio responsive di là. E di là oggi vuol dire anche Smart TV. Quindi iniziamo già ad avere un quadro veramente un po' più vasto della cosa. Cosa vuol dire poi sito web mobile first? Che dobbiamo favorire anche la ricerca, ad esempio, dei nostri prodotti, dei nostri servizi sul nostro sito. Io in tutti i progetti ormai, quando c'è un momento di rivalutazione, diciamo riorganizzazione del sito, abbiamo inserito ormai una cosa quasi obbligatoria anche per l'e-commerce: il motore di ricerca interno subito sotto la testata. Questo ci permette di avere dei risultati incredibili. Primo, migliora l'usabilità. Le persone ormai hanno fretta, no? Il tempo, lo sappiamo. Si corre, si arriva sul sito da diversi luoghi, da un social, da una ricerca, da una messaggistica di WhatsApp e altri posti. Quindi quando tu arrivi su un sito, qualunque sia il tuo obiettivo, è avere subito le informazioni. Ora, tu puoi essere bravissimo e creare un sito fantastico che abbia un'ottima user experience, ma la sicurezza che dà avere un motore di ricerca interno immediatamente visibile, dove le persone possono subito cercare quello che vogliono, è impagabile per l'utente. Lo abbiamo visto nel mondo del turismo in una maniera incredibile questo. In più, quella cosa lì voi la collegate, perché diventa un qualcosa di tracciabile. Io riesco a vedere tutto quello che le persone cercano sul mio motore di ricerca. Questo mi serve per i contenuti, mi serve per la produzione, mi serve per quella capacità di ascolto, diciamo, di big data, che in questo caso arrivano da analytics, che mi permette poi di rispondere realmente ai bisogni delle persone. E poi ovviamente abbiamo visto come l'analisi ci permette di creare una strategia di contenuti. SEO da una parte, quindi creare contenuti ovviamente in modo tale che arrivino le persone dal motore di ricerca, inbound marketing, ma anche strategie di contenuti legate ovviamente al search intent, come abbiamo visto prima, che può aiutare anche magari la produttività. E non aiuta solo quella, ma aiuta anche i social. Non mi devi inventare il piano editoriale, oddio oggi cosa scrivo. Io ho un mondo di dati che posso andare a scovare dalla search intent, posso andare a prendere dalle fidelity card o qualsiasi tipologia di dati che arrivano dal mio pubblico, perché poi li integro tutti qua nel CRM. Posso andarli a prendere anche quelli dall'e-commerce, e l'e-commerce stesso deve essere legato come modalità anche di promozione a tutto questo discorso. Io ho molte aziende che dicono: ah, ho l'e-commerce, non vendo, ma mi fai vedere il sito, il blog, cosa hai creato, quali sono i contenuti, che rapporto hai con i tuoi clienti? Ma io ho il sito, ho l'e-commerce, una volta che ho scelto l'e-commerce funziona tutto, va bene. No, come fa la gente a sapere che cosa vendi? Come fai a tenere un rapporto di fiducia con le persone, che è la cosa fondamentale, se non crei contenuti, se non gli spieghi qual è il prodotto, se non gli fai vedere l'utilizzo del prodotto, i benefici che può avere di quel prodotto? Email marketing è vecchio? Secondo voi è vecchio l'email marketing? Qualcuno sì, qualcuno Lo sapete che è l'attività che ancora oggi in tutti i progetti che vedo ha il miglior risultato in funzione del costo? E sapete cosa ci aggiungiamo? Email marketing, SMS marketing, ancora più all'età della pietra. Beh, facciamo, torniamo indietro. Sono strumenti, ovviamente gestiti da una piattaforma di un certo tipo, che ci aiutano tantissimo. Pensiamo all'SMS. Quanti SMS ricevete voi oggi? Non tanti. Quindi avete una visibilità, se uno vi manda un SMS, enorme. Perché nel vostro telefono non ce ne sono così tanti, quindi l'attenzione è molto più forte. Se noi gli mettiamo anche dei link a quegli SMS, va là che è una bella potenza, ovviamente rispettando tutte le regole della privacy, mi raccomando. Però è uno strumento assolutamente che ancora adesso funziona molto, e l'email marketing funziona anche qui se lo leghiamo a una strategia di contenuti. L'obiettivo è sempre quello, creare contenuti informativi, un vero rapporto col nostro pubblico. E poi ovviamente leghiamo tutto quello che abbiamo già in azienda, database, che sono tutti dati che possono essere utilizzati attraverso dei processi di marketing automation. Anche l'email marketing stessa. Avete il dato del CRM? Vedete quante volte le persone sono venute nel vostro hotel? Una persona sta per compiere gli anni? Creiamo una mail automatica che magari invita le persone a comprare un gioiello perché siamo nelle vicinanze dell'anniversario, ad esempio, ma lo facciamo automaticamente. Fare un regalo di compleanno, oppure dare delle idee per il compleanno. Non dovete neanche mica vendere niente, ma la persona si ricorda di voi. Sai che è il mio compleanno, mi hai dato delle idee, magari, perché non lo passi così? E magari sfruttiamo anche i partner che abbiamo. Con alcune aziende abbiamo fatto una cosa per cui nella vicinanza del compleanno veniva mandata una mail dove praticamente invitava a fare una cenetta romantica con tutta una serie di food blogger collegati, ovviamente legati ai prodotti poi di quell'azienda, che però era una cosa carina, simpatica, che è stata riconosciuta come positiva, perché poi ha avuto dei risultati, perché poi le persone hanno realmente fatto la cenetta romantica e hanno comprato realmente poi gli ingredienti che erano stati ovviamente selezionati, e ovviamente quelli del produttore. Vi dicevo, oggi possiamo tracciare tutto, anche le emozioni. Allora, il digital marketing integrato sta ormai sempre di più mescolando e intrecciando altre attività, altre scienze, le neuroscienze in questo caso. Lo fa oggi con dei costi, grazie alla tecnologia, molto più bassi di un tempo. Io una volta l'eye tracking lo trovavo solo negli studi che facevo sui libri, sulle pubblicazioni statunitensi. Mi ricordo ancora i primi tempi. L'F pattern, chi è che ha sentito la forma F, no? Del nostro occhio quando guarda appunto uno schermo. Oggi invece noi lo andiamo a inserire tutto questo nei progetti. C'è da rifare un sito? Bene. Facciamo un A/B test e iniziamo a fare un'analisi di questo tipo. Da un lato l'eye tracking e dall'altro lato, con l'elettroencefalogramma, come vedete, facciamo proprio un'analisi emozionale. Andiamo a misurare le emozioni che le persone provano quando guardano un sito, guardano una pubblicità che abbiamo creato magari per un sito, guardano un social, perché no? Vediamo degli esempi. L'eye tracking specifico sulle call to action. Come funziona? Generalmente si lavora con 7 tester, vengono scelti e a ognuno di questi 7 che non ha mai visto il sito viene dato un compito. In questo caso era iscriviti alla newsletter. Tu entri nel sito e viene tracciato l'eye tracking e cerchiamo di capire come le persone appunto arrivano a effettuare quell'azione. Qui vedete diversi punti, perché l'eye tracking oggi, come vedete qui di lato si vede la persona che sta guardando, ma l'eye tracking è dato anche dall'attività che viene fatta, quindi noi misuriamo anche i click delle persone, non è solo un qualcosa di visivo. E guardiamo anche il tempo di permanenza che le persone hanno sui diversi punti di discontinuità, perché uno dei trucchi, diciamo, è quello di creare comunque degli elementi discontinui che stacchino in qualche modo magari dallo sfondo, perché sono quelli dove l'occhio umano rimane più impressionato, più attaccato. Quando noi infatti ad esempio creiamo dei testi dividendoli, quindi creando uno schema diciamo a blocchi per paragrafi di 3-4 righe massimo, aiutiamo proprio anche a comprendere meglio il testo. Quando usiamo il grassetto, ci sono delle tecniche di business writing proprio legate all'utilizzo del grassetto, per cui solo leggendo il grassetto io anche un testo di 1000 parole riesco a capire il contenuto, e questo è un modo che lo troviamo reale, misurabile anche con queste analisi. E poi possiamo misurare anche le emozioni. Appunto, l'elettroencefalogramma da questo punto di vista ci dà una serie di valutazioni, per cui durante la navigazione del sito le persone, come vedete qui, hanno una sorta di mappe di calore, vengono rappresentate come mappe di calore, cioè intanto guardano determinati elementi, ma soprattutto, come si vede da qua, hanno delle emozioni misurabili. Qui ad esempio è un alto livello di frustrazione, cioè in questo caso probabilmente non trovava in questo hotel la modalità per cui doveva in qualche modo sfruttare questo sconto. Ho visto lo sconto, ok, mi ha colpito, però come faccio a sfruttarlo? Non era così semplice. Questo, ragazzi, questo devo dire che la maggior parte delle volte mette anche un po' di agitazione, perché anche la scontistica analizzata a fondo o è semplice da utilizzare o può dare degli elementi di stress. Quindi anche le cosiddette promozioni vanno fatte in un certo modo. Questo invece è un esempio dove, siccome c'erano tutte le opzioni, lo stress era medio, cioè la persona in qualche modo era più tranquilla, era in una fase di ok, sto realmente vedendo le cose. Ovviamente ce ne possono essere, vi ho fatto vedere due esempi, ma è molto interessante vedere anche le emozioni come aumentano in certi casi, positive oppure negative, perché appunto magari c'è un'immagine che emoziona in maniera negativa. Il problema nostro qual è però, appunto? È anche andare a creare dei contenuti che siano poi realmente su misura del nostro target. È questo che noi interessa. Vi ho già detto che noi dobbiamo creare un rapporto con le persone, non siamo dei robot. Usiamo la tecnologia, bene, ma quello che conta è il rapporto, la fiducia che riusciamo a instaurare con le nostre persone e dare anche una risposta reale a dei bisogni specifici. Allora, ad esempio, l'utilizzo delle live chat è un qualche cosa che realmente oggi sta dando dei grandi risultati. Ma non è solo il fatto perché c'è qualcuno che ti può ascoltare. Quindi arriva qui, no, il pop-up, ti dice ok, sai che facciamo questa cosa, siamo online e va bene. Intanto il pop-up spesso va utilizzato in maniera intelligente, cioè diamo subito evidenza di qualcosa che magari non è immediatamente visibile nel sito. Analizzando proprio il motore di ricerca interno, certe volte ci è capitato che si capiva che le persone avevano bisogno di qualcos'altro rispetto a quello che era previsto nel menu. Ma magari tu hai un menu un pochettino più istituzionale, sei un'azienda di un certo tipo, e quindi in quel modo con la live chat aiutava a dare quel qualcosa in più che avevamo notato alle persone interessava. Ma soprattutto significa anche crearle, con questo esempio, per una target audience ben precisa. Cioè un pubblico di riferimento che sta cercando esattamente quel qualcosa. Questo è un esempio che abbiamo sperimentato anche con comunicazione e lavoro. Andare a creare degli approcci preimpostati, che si possono ovviamente impostare, per ogni tipologia di pagina diversa. In questo caso avevamo ad esempio legato la pagina legata al libro sul content marketing al corso in aula. Cioè, se una persona arrivava sulla pagina del libro, appunto, strategie di content marketing, gli arrivava questo messaggio che diceva: se vuoi approfondire questo argomento e ti interessa, abbiamo creato anche un corso in aula e facciamo anche corsi in azienda su queste cose. Questo porta tanti risultati, perché probabilmente la persona che è arrivata lì, noi non sappiamo come ci è arrivata, ripeto, oppure lo possiamo tracciare, ma magari è interessata a approfondire. Un conto era qui fare un discorso generale, ciao, siamo online, se sei a disposizione. Un conto è andare a intercettare esattamente il suo bisogno. Questo lo possiamo specificare per n esempi, n prodotti, n servizi, quindi riuscire a creare un messaggio, un contenuto legato proprio a quell'esigenza specifica, ovviamente integrandola alla search intent che abbiamo visto prima, integrandola all'analisi del motore di ricerca interno. E poi variare le strategie, perché per creare dei contenuti realmente di valore, realmente vicini alle nostre esigenze, che colpiscano, che emozionino soprattutto, abbiamo bisogno di variare un po' tutte le strategie, le tecniche che abbiamo a disposizione. Allora, oggi sono tante le cose da fare. Abbiamo detto prima, no? Il tempo, non spaventatevi. Si sceglie ovviamente qual è la tecnica o quali sono le tecniche che o per il settore, ad esempio noi abbiamo scoperto nel mondo finanziario, nel mondo immobiliare, che in molti casi funziona molto creare dei blog informativi legati alle passioni di quel pubblico, e quindi per diversi progetti ad esempio legati alle banche abbiamo dei blog che parlano di golf. Uno dice: cosa c'entra il golf con la banca? Fammi interessare la persona al golf, che è il luogo dove va a giocare, dove magari fa anche i suoi interessi di business, dove fa magari i contratti, probabilmente chi può investire ovviamente. Io poi da lì lo vado a tracciare ovviamente con il remarketing, quindi mi basta che questa persona arrivi sul sito con un articolo che parla di golf, e o con live chat gli posso proporre qualcosa di diverso, oppure attraverso il remarketing posso andare a creare magari una pubblicità su Facebook che gli arriva mentre guarda Facebook, e anche lì legata al contenuto gli offre magari di aprire un conto, un fondo, dando un forte sconto magari per un buono magari proprio per l'attrezzatura da golf. Esempio non casuale ma reale. Allora, le possibilità sono tante: marketing comportamentale, che studia quindi proprio il comportamento delle persone; scrittura persuasiva, anche questa importante nel modo di proporre ad esempio i prodotti; creare quello che viene chiamato l'effetto esca in certi casi, anche quando vado a fare un discorso di promozione, quindi stare attento bene a far capire che magari tu non stai scegliendo liberamente, ma io ti sto portando a scegliere quel prodotto. Newsjacking, real time marketing, cioè cavalcare in qualche modo le notizie. L'email marketing l'abbiamo visto prima, lo storytelling, se la narrazione è fatta bene la possiamo usare su tutti i componenti appunto del digital marketing strategico. Marketing del dono: ti dono qualche cosa per avere qualcosa in cambio, ti dono un ebook, tu intanto in cambio mi dai i tuoi contatti, ti faccio vedere un webinar gratuitamente dove mi puoi fare le domande, ovviamente in cambio mi dai un contatto che magari posso utilizzare se mi dai il permesso per altri motivi. Neuromarketing l'abbiamo visto, e poi l'avevo già portato, è un mio cavallo di battaglia, ma sempre di più aumentano i casi adesso di vintage marketing, cioè andare a toccare le emozioni più forti, e questo lo vediamo anche, no? Lo registriamo grazie all'analisi emozionale, attraverso il ricordo, la nostalgia. Noi siamo un popolo altamente nostalgico, noi italiani, tra l'altro, quindi si sposa bene. E cosa significa questo? Significa andare a creare delle strategie di contenuti che proprio vadano a toccare delle corde appunto nostalgiche, in modo tale che l'emozione arriva al massimo livello. Perché noi siamo molto legati ai ricordi della nostra infanzia o della nostra adolescenza. E quando vediamo qualche cosa anche sui social che ci colpisce, perché ci ricorda il gioco che facevamo da bambini, quel cantante, quella squadra di calcio che vinceva sempre quando ero piccolo, eccetera, eccetera, ci viene un colpo al cuore e ci ricordiamo che begli anni erano e lo condividiamo con magari i nostri coetanei, o comunque ci ricordiamo di quel brand che è associato a quel ricordo. Allora, come si fa tecnicamente? Si individua una fascia di età che ci interessa. Abbiamo detto che con l'analisi noi riusciamo a capire, noi, diversi target di età anche, no? Social e web analytics mi permettono di capire magari chi potrebbe essere la fascia di età interessata ai miei prodotti. In questo caso, che ne so, diciamo 35-44. Vado poi a individuare quali sono gli anni dell'infanzia e della giovinezza, magari fine anni 80, inizio anni 90 o giù di lì. quindi cosa vado a fare? Siccome so che loro, diciamo, all'inizio degli anni 90, bene o male, magari erano giovani, vado a creare dei contenuti legati a quegli anni. E quindi creo magari appunto una strategia di contenuti tutta legata al ritorno degli anni 90, alla moda degli anni 90, ai programmi TV, quello che si faceva. Faccio un confronto magari tra la tecnologia degli anni 90 e quella di oggi. Cioè creo un contesto emozionale, nostalgico, proprio con quell'obiettivo, emozionare. E lo vediamo, i risultati sono questi. Ci sono tantissimi gruppi anche su Facebook che noi sfruttiamo anche a livello di influencer, proprio perché vanno a colpire quelle corde, diciamo, nostalgiche, che portano poi le persone ad avere un rapporto, di fiducia, che nasce magari proprio da questa nostalgia che viene in molti casi proprio anche condivisa poi, perché ovviamente, come detto prima, io appassionato di rock anni 90 mi trovo magari nella mia pagina Facebook qualcuno che posta qualcosa dei Pearl Jam o dei Nirvana, per chi li conoscesse ancora, e le vado a condividere con chi? Con i miei coetanei probabilmente, e quindi questo effetto diventa un effetto domino. E tra l'altro lo possiamo fare su veramente tante cose, tanti prodotti. Nel turismo, ad esempio, l'abbiamo fatto per le crociere, che hanno generalmente un pubblico un pochettino più in su con l'età e che quindi ha ancora più forte questo effetto nostalgico. Quindi anche questo discorso d'età può funzionare molto dal punto di vista proprio del rapporto che poi nasce con questa azienda, con questi contenuti. Bene, allora, stavo cercando di fare le cose per bene, si chiuderebbe qua la cosa, ma in realtà continua se volete. Intanto con i libri, strategie di content marketing e SEO Google, giunto alla terza edizione, proprio legato alla di SEO diversa per le diverse attività, ma soprattutto se volete, sempre dritto appunto, oltre a prendere il libro che ha il 20% di sconto oggi, vi aspetto per fare due chiacchiere se volete approfondire questi argomenti, altrimenti comunque i miei riferimenti LinkedIn, che vi accetto sempre tutti, Twitter e eventualmente anche la mail per qualsiasi tipo di bisogno. Io non so se c'è ancora tempo per qualche domanda, chiedo. Finito. Bene, e allora le domande le fate direttamente a me, così appunto abbiamo parlato del rapporto diretto, e ci vediamo allo stand Apply, che è esattamente dritto lì. Va bene? Grazie dell'attenzione intanto.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.